Cari amici, bentrovati per questo nuovo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. E vogliamo iniziare oggi con approfondire il cammino attraverso l'aiuto di un libro di Padre Stefano Maria Manelli, Maria Santissima nella vita spirituale, un trattato di spiritualità mariana. Un libro abbastanza corposo, ma che altrettanto contiene degli insegnamenti molto belli e importanti per il cammino di una vita di devozione alla Beata Vergine Maria, una vita di consacrazione. Iniziamo dalla presentazione tenuta da padre Alessandro Apollonio. Il padre, attraverso la Chiesa, il Magistero dei Santi, in ogni tempo e in ogni luogo, come vuole indicare il modo con cui hanno venerato e amato, imitato e glorificato la Divina Madre di Dio e la Madre nostra Maria Santissima. Soprattutto i santi e quelli più devoti alla Beata Vergine Maria in particolare ci aiutano a comprendere quell'incendio di amore che ardeva nel loro verso Maria Santissima e possono aiutare anche noi nel nostro cammino di imitazione. Scrive il padre Alessandro che nella Mariologia ci sono trattati, e quelli più fondamentali sono della Mariologia biblica, patristica, dogmatica, storica, liturgica, pastorale, sociale, e soprattutto i trattati della Mariologia spirituale o anche ascetico-mistica, quelle che vorremmo noi un po' cominciare a trattare assieme. E questo, la Mariologia spirituale o ascetico-mistica è il cuore stesso della grande Mariologia. E il padre Stefano Manelli ha scelto proprio questo trattato, la nascita della Mariologia, la crescita della Mariologia e la fioritura della Mariologia. Su questo paragone di una pianta possiamo vedere che la Mariologia ha le sue radici, nasce nella Sacra Scrittura, ecco la Mariologia biblica. E la Mariologia cresce e si sviluppa nello svolgersi della storia, ecco la Mariologia nella storia della salvezza, sintesi storico-teologico, e la Mariologia è fiorita nella santità delle anime più elette, ecco Maria Santissima nella vita spirituale o trattato di spiritualità mariana, che possiamo anche chiamare. Quindi il punto terminale, il punto di arrivo della Mariologia, per arrivare a quella maturazione più feconda per noi, per ogni divina grazia, è la Mariologia spirituale, che questa diventa ascesi e mistica mariana. E queste sono protese al raggiungimento delle più alte vette della stessa vita deificata di Maria Santissima, che con l'elevazione all'ordine dell'unione ipostatica fa unità perfettissima con la stessa vita di Gesù Cristo, del Verbo incarnato, ed è quindi totalmente immerso in quella figura biblica del roveto ardente che vide Mosè, e che questa è la più intima vita divina intratrinitaria, o sia quella trinitariforme, sia quella del supremo vertice assoluto della unitariforme. Dio uno e trino mi introduce in questa vita intratrinitaria, entrare nella Santissima Trinità e dopo entrare ancora nell'unità di Dio. E davvero nel grande cammino della teologia, la Mariologia è, in particolare la Mariologia spirituale, per noi è il vertice della sintesi più alta e completa della fede. Come dice anche, riporta il Concilio Vaticano II, secondo cui Maria Santissima, lei sola, riunisce, per così dire, riverbera le esigenze supreme della fede. Leggiamo nel Lumen Gentium al numero 65. E questo è il vertice supremo dell'esperienza divina che è costituita dall'eterna immersione di una creatura umana nella vita più intima, che è la vita intratrinitaria. Si potrebbe dire che con un'immagine il contenuto teologico e spirituale del mistero ineffabile di Maria Santissima, possiamo dire che nel firmamento del Regno dei Cieli è rappresentato, per così dire, dalla Via Lattea, con le sue galassie di splendore unico e costituito da centinaia di miliardi di stelle, da materia cosmica diffusa negli spazi interstellari. Bene, a ben riflettere, dunque, la spiritualità mariana è il tesoro più amabile, il tesoro più prezioso dell'intero mistero ineffabile di Maria Santissima, perché porta, eleva le anime all'unione perfetta con Dio, attraverso colei che è la via più rapida, più facile, più sicura, come ricorda San Massimiano Kolbe e San Luigi Leon de Montfort. E secondo le esperienze vissute da tutti i santi, specie quelli più legati, più devoti alla Beata Vergine Maria e i santi più mariani, lungo il corso dei 2 millenni del cristianesimo sulla terra. E questo significa che in questo itinerario della Santissima Trinità, fatto per mezzo di Maria, con Maria e Maria, l'anima non può non essere animata dalla presenza della grazia speciale di una soffusa tenerezza materna, non soltanto singolare, ma veramente unica. Ed è per questa singolarità così unica che il Trattato di Spiritualità Mariana segna e traccia per ogni persona impegnata doverosamente a santificarsi secondo la Divina Volontà, lo porta a un itinerario ascetico mistico, cioè un itinerario dell'anima Maria Santissima e dell'anima la Santissima Trinità per Maria, con Maria e Maria, sino a costituire, parafrasando il titolo del capolavoro del serafico dottore San Bonaventura da Bagnoregio, un vero e proprio itinerarium mentis in Deum per Mariam. Intorno alla metà del secolo XX c'è stato un grande trattato di spiritualità mariana e composto dal padre Severino Maria Ragazzini, un padre francescano conventuale, che ha scritto di fatto il grosso volume Maria, vita dell'anima, col sottotitolo più che significativo, Itinerario Mariano alla Santissima Trinità. E Casa Mariana Editrice, a Frigento nell'84, fece uscire questo volume, stampato questo volume. E questo bellissimo trattato presenta con pagine di alta teologia, di alta mariologia e anche con arte letteraria, scuola del suo maestro, il confratello padre Lorenzo Di Fonzo, mariologo e in quel tempo preside della Pontificia Facoltà Teologica il Serafico a Roma. In quel trattato il padre Ragazzini, Maria Vita dell'Anima, ha voluto portare l'esperienza di come la Beata Vergine Maria accompagna tutte le tappe della vita del cammino ascetico, di purificazione, di perfezionamento, fino al cammino mistico, fino all'unione trasformante. Quindi l'esperienza di tanti santi, di tante sante, che riporta il padre Severino Maria Ragazzini, è proprio per individuare come il cammino spirituale di un'anima è accompagnata in tutte le fasi, sempre, dalla presenza della Beata Vergine Maria. E questo libro un po' risponde a quella che è un po' il periodo della epoca glaciale mariana, come ricordava Papa Paolo VI negli anni 70, quello sconvolgimento della devozione mariana, un po' per contrastare, vedere come la Beata Vergine Maria, la devozione della Beata Vergine Maria, diventa un cammino fondamentale di ogni cristiano che vuole imitare il nostro Signore Gesù Cristo, proprio quella strada della scala bianca, come ricorda nella celebre visione il frate Leone, il serafico padre San Francesco. Il trattato di Maria, vita dell'anima, del padre Grazzini resta per tutti un modello esemplare di studio profondo, di studio completo, sulla persona, sulla missione di Maria Santissima, voluta e fatta da Dio, quale madre divina del Verbo incarnato, factum ex muliere, come dice San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 4. Gesù è il primogenito di tutti noi uomini redenti, suoi fratelli e sue sorelle, fatti e nati tutti misticamente dall'unica madre divina per opera dello Spirito Santo. Questa è la missione davvero trascendente, la missione sublime della divina madre di Dio e madre nostra. E ecco allora, chi potrà mai cogliere, esaurire tutti i tesori di grazia e di meraviglia della Divina Madre Universale? Ecco allora come nella storia della salvezza hanno cantato la gloria eccelsa di Maria già gli antichi inni composti ed eseguiti anche in canto da grandi santi come Sant'Efrem il Siro, la Catechos attribuito a Romano il Melode, l'eucologia mariana della liturgia bizantina, dei testi degli omileti, e così di seguito, secolo dopo secolo, fino alle litanie lauretane che nel terzo millennio continuano ancora a portare innanzi quel filo d'oro che ebbe il suo inizio nelle stesse parole di Maria Santissima, ispirate dallo Spirito Santo. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, come troviamo nel Magnificat. Quindi la spiritualità mariana, del resto, costituisce la realtà più preziosa del mistero di Maria Santissima, la realtà sicuramente più vivificante, più dolce, più elevante, più santificante. Quindi possedere la stessa spiritualità della Madre Divina per noi sarà possibile? È stato proprio questo lo scopo di quanti hanno cercato di trattare, di scrivere della spiritualità mariana, in specie nel passato e nel recente. In passato pensiamo ad esempio ai grandi scritti del Giraud, dello Scriver, dello Chaminade, d'Edoardo Pope, del Newbert, del padre Allegra, fino al padre Ragazzini, ultimo grande trattista verso la metà del secolo XX. Purtroppo nell'attuale tritacarne dell'insensato minimismo mariano, dello pseudo ermeneutiche mariologiche che stanno avanzando a ridosso di quell'inconsistente pensiero debole, di quella mariologia dell'effimero, in cui nella presentazione si sofferma anche su questi punti che ha attraversato la mariologia, c'è da reagire senza ulteriori ritardi a questo itinerario di rovine per la spiritualità e la pietà mariana. E il presente trattato di spiritualità mariana di padre Stefano Maria Manelli è appunto una risposta felice, da oggi attesa e sospirata, la spiritualità mariana, del resto, costituisce la realtà più preziosa del mistero di Maria Santissima, la realtà sicuramente più vivificante, più dolce, che eleva il mistero di Maria Santissima. E questo si chiede se questo possiamo raggiungerlo anche noi nella nostra vita, del nostro cammino ascetico-mistico. E questo è stato proprio lo scopo di quanti hanno cercato di trattare, di scrivere della spiritualità mariana, in specie nel passato e nel recente. Qui troviamo ad esempio gli scritti del padre Giraud, dello Scriver, del Chaminade, d'Edoardo Pope, del Newbert, del Beato Padre Allegra, fino al padre Ragazzini, che è stato un po' l'ultimo grande trattatista fino verso la metà del XX secolo. E poi dopo c'è stato questo tritacarne del minimismo mariano, delle ermeneutiche mariologiche, pseudo-ermeneutiche mariologiche, che stanno avanzando a ridosso di quell'inconsistente pensiero debole e di quella mariologia dell'effimero. E queste, come appare chiaro, sono incamminate verso un disperato nichilismo. Il padre Apollonio ha fatto diverse pagine della presentazione analizzando anche questo pensiero di questo minimalismo mariano con tutte le sue rovine. Bene, il padre Stefano Maria Manelli, nel suo trattato di novella di spiritualità mariana, ha appunto voluto portare una risposta da molti attesa e sospirata. Questo novello trattato in effetti si presenta impostato secondo lo schema classico di un completo itinerario basato sui fondamenti della mariologia spirituale, della mariologia dogmatica, e colta in tutti i suoi aspetti costitutivi, che si radicano in primis nella Sacra Scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, e si svolgono poi lungo la vita e la storia della Chiesa nei due millenni, dall'inizio fino al terzo millennio del cristianesimo militante su questa terra. Il riferimento di questa impostazione, di questo trattato, collega insieme il ruolo materno di Maria Santissima come madre, come mediatrice, come guida, il ruolo filiale di ogni anima che vuole essere condotta dal primo stadio del battesimo, la rinascita cristiana, attraverso gli stadi della vita ascetica, nella via purgativa illuminativa, fino alla vita unitiva, con i suoi gradi successivi di elevazione mistica, nella vita contemplativa, e questo alla scuola di ogni vetta, arrivando per Maria, con Maria e Maria, nel seno stesso della Santissima Trinità, e anche all'interno della più intima vita trinitaria. Questa è la materna missione sublime di Maria Santissima, la Divina Madre Universale. Questa è la missione trascendente da svolgere in ogni tempo, in ogni luogo, e quindi anche in questo oggi inquieto, in questo oggi agitato del nostro tempo, come a suo tempo affermò espressamente il Beato il Santo Padre Papa Paolo VI nell'enciclica Marialis Cultus. La lettura delle Divine Scritture, compiute sotto l'influsso dello Spirito Santo, tenendo presenti le acquisizioni delle scienze umane e le varie situazioni del mondo contemporaneo, porterà a scoprire come Maria possa essere considerata un modello di quelle realtà che costituiscono l'aspettativa degli uomini del nostro tempo. Il trattato viene qui presentato, inizia con un'introduzione essenziale sul concetto di spiritualità, preso nella sua più larga, più stretta accezione. L'analisi organica e ben delineata dei singoli aspetti costitutivi che sono propri della spiritualità mariana, cioè gli aspetti trinitario, l'aspetto metafisico, dogmatico, psicologico, cristologico, pneumatologico, ecclesiologico e antropologico. Segue poi una sintesi della spiritualità mariana biblica, che è propria dell'Antico e Nuovo Testamento, e anche con le emergenti luminose figure mariane, la ricca simbologia biblica mariana, in particolare quella dell'Antico Testamento, che queste sono e restano sempre le basi fondamentali classiche, insostituibili per lo studio più serio e approfondito della spiritualità mariana, che deve e portare alla larga dei soggettivismi, come si espresse con forza il mariologo padre Lorenzo Di Fonzo nella presentazione del libro del padre Ragazzini e il suo discepolo. Poi nel trattato del padre Stefano c'è uno spaccato storico della spiritualità mariana nel suo dispiegarsi lungo la storia della Santa Chiesa, che ha il suo incipit nell'evento supremo della Pentecoste a Gerusalemme e si svolge percorrendo i secoli dei due millenni che ci hanno portato all'attuale terzo millennio già iniziato. E allora ecco passare in rapida ma significativa presenza anzitutto i Santi Padri della Chiesa d'Oriente e di Occidente, fino all'età dell'Alto e del Basso Medioevo, le figure portentose di San Francesco, di Santa Chiara, di San Domenico, di San Tommaso d'Aquino, di San Bonaventura, del Beato Giovanni Nunscoto, l'età moderna contrassegnata dalle grandi figure di San Giovanni Eudes, Sant'Antonio, Maria Claret, San Luigi Magnolia de Grignone Montfort, Santa Veronica Giuliani, Sant'Alfonso, così fino all'età contemporanea, caratterizzata in particolare dalle straordinarie mariofanie, Santa Caterina Laborea a Parigi, Rulebach 1830, Melania Massimino alla Salette 1846, Santa Bernadette Soubirous Lourdes 1858. L'arrivo quindi alla solenne definizione dell'Immacolata Concezione di Maria fatta dal Beato Papa Pio IX a Roma, 8 dicembre del 54, che portò con sé una fioritura stupenda e imponente di novelli istituti religiosi, mariani, maschili e femminili. Nel XX secolo viene contrassegnato marianamente dalla straordinaria mariafonia di Fatima e tre pastorelli Lucia, Francesca e Giacinta del 1917, seguita dalla consacrazione del mondo intero al cuore immacolato di Maria fatta da venerabile Papa Pio XII nel 1942, dalla definizione dogmatica dell'assunzione di Maria Santissima in anima e corpo alla gloria al cielo del 1950, sempre dal venerabile Papa Pio XII, la proclamazione della regalità di Maria nel 1954, al centenario dell'apparizione di Lourdes nel 1958. Qui si chiudeva purtroppo la cosiddetta era di Maria, seguita invece da un'epoca glaciale mariana dell'immediato post-concilio del 70 e da un più insensato minimismo mariano che è stato ed è un micidiale gran cassa antimariana fino a questo quarto lustro del terzo millennio, nonostante la presenza di tre figure di primissimo piano vissute nel XX secolo: San Massimiliano Maria Kolbe, muore nel 41, il santo martire folle dell'Immacolata, il suo conterraneo polacco, il sommo pontefice San Giovanni Paolo II, che muore nel 2005, che fu il santo del Totus Tuus Ego Sumo Maria, San Pio da Pietralcina, che muore nel 68, il crocifisso del Gargano, straordinario amante della corona del Santo Rosario. E dopo queste sintesi illuminanti sui fondamenti primari della spiritualità mariana, è inizio il dispiegamento dei vari capitoli del contenuto teologico specifico della spiritualità mariana, caratterizzato nel trattato da una prevalenza del valore speciale e della più significativa esemplarità della spiritualità mariana francescana, seguendo anche in questo la valutazione del padre Ragazzini, il quale nella sua opera di Maria, Vita dell'anima, aveva potuto affermare espressamente a buon diritto che l'esperienza spirituale francescana è la più completa esperienza mariana della quale disponga la Chiesa. In questo riferimento geografico, però, ben più ampia ed estesa, è stata la trattazione dei Ragazzini, che si allarga spesso in esperienze non solo francescane, ma anche di molti altri santi, beati, venerabili, servi di Dio, dell'intera geografia cattolica di ieri e di oggi. Questo è il pregio del padre Ragazzini, mentre il padre Stefano ha voluto più concentrarsi sulla figura francescana dei frati e delle suore del primo, secondo, terzo ordine. E questo è questa agiografia cattolica di ieri e di oggi è molto utile per rifarsi, per rendersi conto ancora più consapevoli di quella fecondità, di quella varietà dell'opera della grazia divina che la Madonna mette in azione con la sua universale mediazione materna. A questo punto, senza cedere in nulla alle diverse ermeneutiche mariologiche, vogliamo seguire questa dottrina della spiritualità mariana del presente trattato, che viene salvaguardata nella struttura portante e più essenziale, che è data dal suo duplice componente costitutiva, quella ascetica e quella mistica. E qui si dispiega quella triplice via di crescita, di sviluppo unitario dell'itinerario spirituale dell'anima attraverso la suddivisione classica, attraverso la via purgativa, la via illuminativa e la via unitiva, come ben si conosce dai trattati classici della teologia spirituale di ogni tempo e luogo. Si inizia quindi con la breve presentazione della dottrina perenne, cioè sia dell'ascetica, che comporta un lavoro attivo del rinnegamento di se stesso, dei propri vizi, dei difetti, e questo per acquistare mano a mano le virtù eroiche della conformità a Cristo, dell'unione d'amore piena a Dio. Poi della mistica, che comporta il lavoro passivo sotto l'azione dello Spirito Santo, che con i suoi santi sette doni fa arrivare alla cristificazione fino al vertice dell'unione d'amore trasformante e consumante. Ma qual è la radice mariana di questa ascetica e mistica? La risposta a questa domanda si trova nella maternità divina di Maria Santissima, poiché Gesù stesso, con l'opera dello Spirito Santo, è stato fatto da lei, dalla divina mamma, factum ex mulieri, dice San Paolo ai Galati, ed è stato fatto da lei sia come Gesù capo, sia come Gesù corpo mistico. In tal modo la Beata Vergine Maria è la Vergine Santa e l'unica mamma divina sia di Gesù il primogenito, sia dei molti fratelli del primogenito che costituiscono il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Perciò la Madonna, quale divina mamma cristiformatrice, è la vera matrice e radice della cristiformità per tutti predestinati da Dio a diventare appunto conformi all'immagine del Figlio suo. Ecco, allora si può comprendere il valore del tutto primario che viene ad avere il fatto della consacrazione di sé alla Madonna, e questo per realizzare in continuità unitaria l'operazione della marianizzazione, cristificazione. E prima di presentare l'itinerario effettivo della nostra marianizzazione, cristificazione attraverso l'ascetica e la mistica, si può lecitamente far presente l'esigenza di conoscere in breve lo stesso itinerario ascetico e mistico di Maria Santissima, che è appunto la matrice e radice feconda della nostra cristiformità. C'è da dire subito riguardo che Maria Santissima ha vissuto in proprio soltanto l'ascetica e la mistica della sofferenza espiatrice della sua missione di unica corredentrice dell'umanità, come la chiama il Papa San Giovanni Paolo II, accanto al figlio redentore del genere umano. Poi alla scuola del grande padre Garigula Granz, del padre Hugon, del cardinal Ballestrero, del padre Ragazzini, appare chiaro che partendo dalla pienezza di grazia dell'Immacolata Concezione, qualunque nozione, o concetto di vita mistica si abbia, è evidente che il mistero oggettivo della grazia santificante si è compiuto nella Beata Vergine Maria, in maniera somma, sia quantitativamente che qualitativamente, come afferma il Cardinal Balestrero. La grande tematica mariologica dell'ascetica e della mistica, con le loro purificazioni attive e passive, si presenta a grandi linee divise in due capitoli arricchiti da numerose esperienze geografiche, prevalentemente francescane, come San Bonaventura, Santa Veronica Giuliani, San Massimiliano Maria Col, San Pio da Pietrelcina, il Beato Padre Gabriele Allegra, insieme ad altre testimonianze diverse non meno importanti. Quindi l'intera dinamica dell'ascetica mariana, con le sue purificazioni cosiddette attive, è sempre animata dalla tensione profonda verso l'identificazione all'Immacolata, avanzando quindi per Maria ad Jesum, fino ad arrivare anche all'identificazione a Gesù Cristo, e imparare così a possedere i sentimenti di Gesù e di Maria, diventando in tal modo Maria per Gesù e Gesù per Maria. E quindi l'intera dinamica della mistica mariana, con le sue cosiddette purificazioni passive, presente, operante sempre la Divina Madre e Mediatrice, vuole far raggiungere l'unione mistica trasformante e consumante con Gesù Cristo nella più intima vita intratrinitaria, cioè, come scrive bene il padre Ragazzini, nella vita vissuta nel seno della Santissima Trinità, come la vive il Verbo nello Spirito Santo. In questa suprema dinamica mistica svolgono la loro azione le feconde notti del senso, le notti dello spirito, e questo lo impariamo alla scuola di San Giovanni della Croce, sotto l'assistenza continua della Madre Divina, che non lascia l'anima in pace finché non è completamente degna di quel dono trasformatore in Dio. Ecco allora come spiega il carmelitano padre Valentino Macca e come confermano in pieno i mirabili testimonianze personali di santi e di sante riportate in questo trattato. E sulla vita della contemplazione mistica mariana poi si corona appunto l'itinerario dell'anima con l'unione di amore Dio unitrino attraverso sei gradi che prendiamo dalla scuola di Santa Teresa, che sono i gradi del raccoglimento della contemplazione: il raccoglimento infuso, l'orazione di quiete, l'orazione di unione semplice, l'orazione di unione statica, l'orazione di unione trasformante, l'orazione di unione consumante, con l'assorbimento dell'anima nell'unità divina della Santissima Trinità. E per mettere nel giusto rilievo l'immancabile presenza attiva della Divina Madre ad ogni livello di elevazione della vita mistica contemplativa, aiutano molto gli insegnamenti di San Bonaventura, di Sant'Angelo da Foligno, di San Luigi Giovanni Monforti, di San Massimiliano Maria Colbe, oltre ad altre magnifiche testimonianze dirette di grandi santi, come il padre San Francesco, la serafica madre Santa Chiara, e le loro pagine sono pagine di roveto ardente, di amore divino, che supera ogni conoscenza dell'umano intelletto, finito per estasiarsi della contemplazione del mistero vivente in Dio amore infinito. E a suggello di questo splendido capitolo infine si colloca anche quell'esperienza straordinaria dello sposalizio mistico con la Madonna, un vero gioiello di inestimabile valore, testimoniato da un gruppo di santi lontani e vicini a noi, riportati anche in queste pagine del trattato, che fa unità con altro grande gioiello del voto mariano e che non può non trasportare sugli alti piani della vita mistica, quale realtà eccelsa, come direbbe San Paolo, ben al di sopra di ogni immaginazione. Adesso non vorrei aver spaventato un po' con questo percorso, è solo una presentazione che un po' ci vuole un po' far comprendere il cammino dove questo trattato di vita spirituale mariana ci vuole condurre, e le varie tappe saranno un po' percorse un po' più gradualmente in queste considerazioni, aiutati da questo libro di Maria Santissima nella vita spirituale. Prendiamo qualche minuto di pausa per risentirci fra poco. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo questo secondo momento di questo appuntamento mariano-serafico. Continuiamo ad affrontare il trattato di spiritualità mariana, Maria Santissima nella vita spirituale di Padre Stefano Maria Manelli. Continuiamo ancora con la presentazione in cui vengono detto che altre due tematiche mariane vengono trattate in questo trattato in aiuto per una migliore comprensione delle realtà di primaria importanza per la vita spirituale, che è operosa e feconda per ogni persona impegnata a santificarsi, cioè le due realtà della presenza della Madonna nella nostra vita di unione con la Madonna, come è stato per i santi e le sante. Quindi questo è anche un altro punto, una peculiarità molto importante di questo trattato di vita spirituale, in cui vogliamo approfondire questa presenza della Beata Vergine Maria e questa Madonna in che modo lavora, in che modo unisce la sua vita alla nostra e come l'ha realizzato per i santi e per le sante, come la Madonna vorrebbe realizzarlo anche per la nostra. E la prima delle due tematiche è particolarmente importante e impegnativa perché se da una parte c'è una ricca fioritura di testimonianze della presenza della Madonna nella nostra vita, dall'altra parte è necessario conoscere bene quale tipo di presenza sia più precisamente quella della Madonna. Ecco allora che questo trattato si inoltra nell'approfondire una presenza mariana reale, mistica, che è distinta dall'ubiquità, distinta dalle bilocazioni, così come si parla di una presenza materna, di grazia mariana, di mediazione materna, di presenza dello Spirito Santo. Con una presenza di operatio sequitur esse, una presenza di grazia di inabitazione per analogia. E ugualmente si tratta anche di sapere il quid della presenza di Maria Santissima in quanto presenza personale o soltanto morale, illustrata dalle due immagini del manto e del globo. Ancor più da conoscere che se la presenza personale della Madonna ad ogni suo figlio ha avuto inizio soltanto dall'assunzione gloriosa di lei al cielo e non già prima. Infine, da scoprire la speciale presenza mistica dell'Immacolata sull'altare del Santo Sacrificio, nella Santa Messa di ogni giorno. Questa è la grande tematica che ha impegnato seriamente la mente e il cuore nella soluzione di difficoltà, nel superamento di ostacoli, nella chiarificazione di cose rimaste incerte, in sospeso, secondo alcuni teologi e mariologi del nuovo corso. Bene, a questa grande tematica del resto si accompagnino anche una o più serie di preziose testimonianze di santi e di sante che confermano e garantiscono la verità di una presenza reale, mistica di Maria Santissima che si svolge sempre nell'ordine soprannaturale della grazia divina. L'altra tematica è quella della vita di unione con la Madonna e si parte giustamente dal modello massimo e sublime che ci è stato donato per aspirare, imparare a raggiungere la vetta suprema della vita di unione con la Madonna, e il modello è appunto nostro Signore Gesù Cristo, nella sua vita di unione ineffabile con la Divina Mamma. Quindi una vita fisica, una vita spirituale, hanno fatto unità indivisibile o connaturale tra Gesù e la Beata Vergine Maria, quindi in una maniera unica per il mistero della genetica umano-divina, fin dal momento dell'incarnazione del Verbo e durante i 9 mesi della gestazione materno-virginale. Inoltre, dopo il parto virginale, c'è stato il rapporto che diventa faccia a faccia, occhi negli occhi, tra Gesù e la Beata Vergine Maria. E chi potrà dire quale amore sono stati quei 30 anni vissuti insieme da Gesù e Maria nella piccola casetta di Nazareth? Bene, la nostra vita di unione con la Madonna deve portare ad aspirare ad avere gli stessi sentimenti di Gesù verso la Divina Mamma. È sempre Gesù il modello divino dell'amore e sommo, la Divina Mamma, quell'amore, quella consacrazione alla Beata Vergine Maria che dobbiamo fare, dobbiamo vivere, è la consacrazione che ha fatto Gesù, è la vita di Gesù per Maria, con Maria e Maria. Quindi la vita di unione con la Madonna nel suo insieme, ecco che si divide nelle due forme ordinaria e straordinaria, cioè la via ascetica e la via mistica. La via forma ordinaria ha la scuola mirabili santi e sante, nella sua triplice componente costituita nel venerare, nell'amare, fino a imitare la Madonna nelle sue sublime virtù, con tutta la varietà delle espressioni, degli atti e dei comportamenti concreti che spingono l'imitazione fino a una identificazione di amore con la Divina Mamma. E vedremo nel trattato come la forma straordinaria o la forma mistica, che potrebbe avere qualche fatto o fenomeno anche mistico, anche fisico, è una grazia speciale che si deve conquistare, tra virgolette meritandola, attraverso una totalità, una perennità di dedizione d'amore alla Madonna. Totalità e perennità di dedizione di amore che si esprime soprattutto con la vita di consacrazione piena alla Madonna, una pratica che risale già alla patristica latina con Sant'Ildefonso di Toledo nel 600, un santo che è vissuto dal 607 al 679, nella patristica greca con San Giovanni Damasceno, muore intorno al 749, arrivando fino a San Luigi de Monforte 1673-1716 con San Massimiliano Maria Kolbe, in più anche con il voto di consacrazione alla Madonna che risale al Cardinal de Bérulle della scuola francese 1575-1629, un San Gabriele della Dolorata 1836-1862 fino a San Massimiliano Maria Kolbe che muore nel 41, e soprattutto è questo cammino che il padre Stefano ha voluto per coloro che vogliono seguire la sua strada, i frati e le suore che hanno tenuto quel dono del voto mariano di consacrazione limitata all'Immacolata, riconosciuto da San Giovanni Paolo II come primo voto costitutivo della loro forma di vita religiosa, il 1 gennaio del 1998 e per le suore il 9 novembre del 98. La consacrazione mariana, vissuta in pienezza, attualizzata, l'unione mistica con la Madonna, quando è intima, quando è abituale, con un raccoglimento interiore, un raccoglimento esteriore, fa tenere sempre la mente, il cuore e la volontà impegnati ad essere a operare in continuità alle dipendenze di lei, spontaneamente, proprio come il bambino che spontaneamente vuole stare vicino alla mamma, il bambino che vuole soffrire per la sua lontananza e non sa fare nulla senza di lei. E questa diventa la dimostrazione di tutto ciò che viene offerto dagli abbondanti esempi della vita dei santi e delle sante. Un altro bellissimo capitolo che troveremo in questo trattato è il capitolo del roveto ardente della spiritualità mariana più elevata, è il capitolo dell'esperienza mistica, l'esperienza mistica mariano-eucaristica. E si parte qui dal principio che l'esperienza mistica mariana più profonda e anche più connaturale è quella eucaristica. Infatti nell'Eucaristia ci sono il corpo e il sangue di Gesù tratti dal corpo e il sangue di Maria Semprevergine. E chi può separarli? San Bonaventura da Bagnoregio, il dottore serafico, spiega dicendo che in forza del mistero dell'incarnazione, della concezione del Verbo nell'opera dello Spirito Santo, avvenne che tutta la sua sostanza, Gesù Cristo, l'ha avuta dalla madre sua. Per cui Cristo non è in alcun modo separabile dalla madre sua, anche nella Santa Messa, anche nell'Eucaristia. Per questo San Giovanni Paolo II parla espressamente della carne e del sangue divino nell'Eucaristia, che viene dalla carne e sangue della Madre Divina. E Maria Santissima, infatti, dice San Giovanni Paolo II, che ha preparato quella carne e quel sangue prima di offrirli al Verbo come dono di tutta la famiglia umana. Quindi alla radice dell'Eucaristia c'è dunque la vita virginale e materna di Maria Santissima. Nell'Angelus del 1983 possiamo trovare questa bella precisazione. Il modello altissimo dell'esperienza mistica eucaristica, del resto, è precisamente Maria Santissima e non può non essere grazia altissima. Perciò la conoscenza dell'esperienza mistica eucaristica della Divina Madre è qualcosa di fondamentale nella vita di consacrazione all'Immacolata. Ecco che allora un grande santo come San Pier Giuliano Eymar, il grande santo eucaristico, ha proprio scritto pagine ispirate e stupende sulla vita eucaristica di Maria Santissima, come guida radiosa per un cammino di somma elevazione alle esperienze mistiche del supremo amore divino, a disposizione di ogni anima verso incamminata verso le vette dell'altissima santità. E l'ultima più grande tematica della spiritualità mariana è la tematica trinitaria, che viene presentata in due capitoli. Nel primo capitolo viene illuminata l'itineranza, l'interazione fra il mistero trinitario e il mistero di Maria Santissima, partendo da quell'intuizione altissima del serafico padre San Francesco d'Assisi, che sembra donare il vero e proprio input a una sorta di mariologia trinitaria, poiché Maria Santissima viene in un certo senso trinitarizzata personalmente come figlia, ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo e sposa dello Spirito Santo. Questa iterazione fra i due misteri trinitario e mariano si coglie poi dal fatto nel rapporto si coglie poi di fatto nel rapporto che intercorre fra il battesimo e la Santissima Trinità, fra l'Annunciazione e la Santissima Trinità, fra l'Annunciazione e la maternità di Maria Santissima, tutti eventi soprannaturali di unione dell'anima con Dio uno e trino, unione che avviene sempre secondo la formula antica di Sant'Atanasio: il Padre opera per il Figlio nello Spirito Santo. Quindi un'unione che porta alla cristificazione perfetta attraverso l'unione mistica trasformante e consumante, che rende l'anima partecipe della più intima vita intratrinitaria, quale quella vissuta dal Verbo in seno alla Santissima Trinità, nel suo rapporto con la persona del Divin Padre e con la persona dello Spirito Santo. Chi tuttavia ha il compito e il potere di guidare e condurre avanti in queste altissime operazioni della vita mistica intratrinitaria è ancora Maria Santissima, la Divina Madre Universale. Soltanto all'Immacolata, infatti, appartiene questo compito, come un potere personale, un privilegio unico, che a nessun altro viene comunicato. A lei, all'Immacolata, appartengono del resto i titoli ineffabili di Sponsa Patris, con la grande problematica teologica che l'accompagna, e di Mater Fili, che include in Gesù tutti i figli fratelli del primogenito. Ed è lei che va con Cristo nello Spirito Santo al Padre, ossia percorre l'intero itinerario dell'anima vita intritrinitaria. Invece nel secondo capitolo, che parla di questa spiritualità mariana trinitaria, abbiamo alcuni sintetici saggi più autorevoli sulla interazione ab intus fra i misteri trinitari e mariane. Il primo saggio è di San Bonaventura da Bagnoregio, il dottore serafico, che ci ha donato un vero patrimonio di teologia trinitaria e mariana, presentandoci Maria Santissima pervenuta al consenso della Divina Famiglia, per cui da allora in poi la Trinità volle operare solo nella Vergine e solo con la Vergine Maria. E per questo, essendo Maria Santissima conscia di essere in possesso di una grazia ridondante, invita tutti a partecipare alla sua pienezza. E per questo, essendo Maria Santissima conscia di essere in possesso di questa grazia, vuole, col suo preziosissimo dono, fare in modo che essere il ricettacolo di tutta la Trinità, essere il tabernacolo del Figlio di Dio per noi peccatori, per noi miseri. Quindi a lei dobbiamo ricorrere per recuperare e riempirci di quella grazia. Hai trovato grazia presso Dio, quella grazia che io da povero peccatore ho perso. Infatti in lei abbiamo lo stesso ricettacolo della santità. Ecco che in questo modo San Bonaventura ci garantisce che chiamandoci la Madonna a partecipare della sua pienezza, che è pienezza di grazia trinitaria, può riempire la nostra anima di questa sua grazia trinitaria, per condurci non soltanto all'esperienza dell'unione trasformante in Dio Trinità, ma anche nella consumazione della stessa trasformazione in Dio Unità. E un altro saggio di mariologia trinitaria è quello di San Luigi Marino di Grignon de Montfort, il quale, oltre le nobili credenziali avute nel passato, ha avuto anche le altissime credenziali di due sommi pontefici a noi più vicini: venerabile Papa Pio XII, ma soprattutto il Papa San Giovanni Paolo II. Proprio San Giovanni Paolo II ci garantisce espressamente che in San Luigi Grignon de Montfort c'è il pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e profondissimamente radicato nel mistero trinitario di Dio. E fin dalle prime pagine del trattato della vera devozione a Maria Santissima, San Luigi Grignon de Montfort inizia a parlare del mistero della Santissima Trinità in rapporto all'incarnazione. E questo spiegando che Dio Padre ha comunicato a Maria la propria fecondità per dargli il potere di generare il suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. Dio Figlio è disceso nel grembo della Beata Vergine come nuovo Adamo nel paradiso terrestre, e lo Spirito Santo, che è è sterile in Dio, è diventato fecondo per mezzo di Maria, da lui sposata. Quindi eccolo, la Beata Vergine Maria, sposa dello Spirito Santo, che sarà ampiamente, sarà una buona trattazione che troveremo anche in San Massimiliano Maria Kolbe. Ugualmente significativa è la sintesi delle operazioni delle tre persone divine nei riguardi di Maria Santissima. Dio Padre ha radunato tutte le acque e le ha chiamate mare, ha radunato tutte le grazie e le ha chiamate Maria. Dio Figlio ha comunicato a sua madre tutto quanto ha acquisito con la sua vita, con la sua morte, i suoi meriti infiniti, le sue virtù ammirabili. L'ha costituita tesoriera di quanto il Padre gli ha dato in eredità. Dio Spirito Santo ha comunicato a Maria, sua fedele sposa, i suoi doni ineffabili, la scelta quale dispensatrice di tutto ciò che possiede, di modo che ella distribuisce a chi vuole, quanto vuole, come vuole e quando vuole tutti i suoi doni e tutte le sue grazie. Altri due saggi di Mariologia Trinitaria sono rispettivamente quello di Santa Veronica Giuliani e di Santa Elisabetta della Trinità. Di Santa Veronica Giuliani, il padre Ragazzini ha giustamente scritto che nessuna esperienza mariana come questa è tanto ricca di dottrine, di spunti teologici e mistici sulle relazioni dell'anima con le tre persone divine. Difficilmente un'anima potrà sperimentare e scrivere di più e con maggior ricchezza di particolari. Un solo breve spunto fra le meraviglie delle elevazioni mistiche della Santa è il seguente. Nella comunione, scrive Santa Veronica, ci fu una grazia speciale. Ebbi certi lumi nell'intimo dell'anima e conobbi in tutte e tre le divine persone come accettavano quest'anima mia. Il Padre mi prese per sua figlia, il Verbo Eterno per sua sposa, lo Spirito Santo per sua discepola. E in Santa Elisabetta della Trinità, nelle parole evangeliche a riguardo di Maria Santissima, che conserva ogni cosa meditandola nel suo cuore, che troviamo in Vangelo di San Luca, al capitolo 2, versetti 19 e 51, scopre in Maria la silenziosa adoratrice della Santissima Trinità, presente nel suo cuore. Quindi la Santissima Trinità è presente nel cuore della Madonna e lei adora. E inoltre, meditando San Giovanni della Croce sulla trasformazione dell'anima nelle tre divine persone, ecco che Santa Elisabetta della Trinità avverte profonda e ardente la spinta a corrispondervi. Passando sulla terra come la Beata Vergine Maria che custodiva tutte queste cose nel suo cuore, seppellendomi per così dire nel fondo della mia anima per perdermi nella Trinità che lì dimora e trasformarmi in essa. E da questa bellissima ispirazione di Santa Elisabetta, la Trinità, si compose la preghiera stupenda sulla Santissima Trinità dicendo divenuta poi celebre nel mondo. Mio Dio, Trinità che adoro. Quindi la porta per entrare nella Santissima Trinità è la Beata Vergine Maria. Per cui dice la Santa, avvicinandomi alla Madonna, alla Beata Vergine Maria, alla tutta pura, alla tutta luminosa, affinché ci introduca in colui che penetra così profondamente. E pochi giorni prima di morire, la Santa scriveva: fra 2 giorni sarò in seno ai miei tre, alla Santissima Trinità. E dopo altre più brevi ma non meno significative testimonianze delle serve di Dio, Maria de Los Angeles o Ruzza, di Maria Bonaventura Fink, del servo di Dio Giuseppe Schellhorn, del beato Edoardo Pop, di Santa Faustina Kowalska, si arriva a San Massimiliano Kolbe, il quale non poteva non contemplare l'Immacolata sempre arcanamente unita alla Santissima Trinità, poiché la Beata Vergine Maria è stata creata esclusivamente per la Santissima Trinità, scrive San Massimiliano, e tutti i gradi della perfezione ascetico-mistica si misurano a partire dall'Immacolata, poiché in lei è la rassomiglianza suprema della santità di Dio, uno e trino. L'Immacolata, in effetti, secondo San Massimiliano Maria Kolbe, è talmente tutta di Dio, uno trino, da diventare quasi una parte della Santissima Trinità, da essere imparentata con la Santissima Trinità e con la consacrazione mutata all'Immacolata, ancora più col voto mariano, si ha il dono speciale di poter arrivare nell'Immacolata a quelle vette stesse dell'ineffabile vita trinitaria. Se voto mariano, se consacrazione Immacolata, se voto mariano vuol dire permettere all'Immacolata di vivere in noi la vita di Maria Santissima, ecco che vive quella vita intratrinitaria. E può bastare riguardo questa sublime preghiera tutta trinitaria di San Massimiliano Maria Kolbe, Trinitaria Mariana. Ti adoro, Padre, Nostro celeste, poiché hai deposto nel grembo purissimo di lei il tuo figlio unigenito. Ti adoro, figlio di Dio, poiché ti sei degnato di entrare nel grembo dell'Immacolata e sei diventato vero figlio suo. Ti adoro, Spirito Santo, poiché ti sei degnato di formare nel grembo immacolato di lei il corpo del figlio di Dio. Ti adoro, Trinità Santissima, Dio uno nella Santa Trinità, per aver elevato l'Immacolata in un modo così divino. Questo troviamo nei scritti Colbiani al numero 1305. E in questa sintesi è possibile leggere i contenuti di una Mariologia trinitaria molto ricca, profonda di tematiche mirate sull'Immacolata, la Sponsa Patris, come su Dio Padre e Maria Madre, sulla potenza dell'Altissimo, come sull'Immacolata Sponsa Spiritus Sancti, che si presenta nel suo mistero come l'Immacolata Concezione creata, ossia Maria Vergine, dell'Immacolata Concezione increata, c'è cioè lo Spirito Santo, e da questo soprannaturale parallelo tra matrice creata e increata, riguardante l'Immacolata e lo Spirito Santo, si può accedere, grazie può dirsi allo sviluppo della stessa matrice di pensiero di San Massimiliano Col, al parallelo soprannaturale riguardante la maternità divina increata, che fa unità con la paternità divina e la maternità divina creata, che è propria di Maria creatura. Uguale poi il riferimento al parallelo fra la figliolanza divina increata del Verbo incarnato e la figliolanza divina creata di Maria, ossia colei che Dante Alighieri chiama appunto figlia del tuo figlio. E ultimo parallelo soprannaturale, infine, è quello riguardante la sponsalità divina increata, che è propria delle tre persone della Santissima Trinità, e la sponsalità divina creata, che è propria di Maria Vergine, come sponsa patris, in quanto eletta a partecipare della virtù generativa del Padre, sponsa verbi in quanto eletta come nuova Eva, sposa del nuovo Adamo Gesù Cristo, in quanto sponsa Spiritus Sancti, sulla quale è disceso lo Spirito Santo, operando in lei l'incarnazione del Verbo, rendendola appunto sposa divina e feconda sempre vergine. E ancora ultimi due saggi della tematica trinitario-mariana sono quelli di San Pio da Pietrelcina e del Beato Padre Gabriele Maria Allegra, ambedue figli del serafico padre San Francesco e modelli di santità serafica vissuti nel XX secolo. San Pio da Pietrelcina, stigmatizzato, sanguinante per 50 anni fin dalla gioventù, ha raggiunto i vertici della via unitiva nella vita mistica, contemplativa ed estatica, così che tendeva costantemente ad essere sciolto dai vincoli della carne, per venire consumato dal più perfetto amor di Dio. E se è vero che, come diceva Padre Pio, purtroppo la strada è irta di difficoltà, è anche vero che abbiamo chi ci protegge, chi ci assiste, chi ci tenderà la mano, e questa è la nostra Mamma Celeste, la Beata Vergine Maria, cioè colei che è tutta la ragione della nostra speranza. Padre Pio, difatti, avvertiva molto bene che chi lo teneva legato a Gesù crocifisso era la Divina Mamma, come egli stesso diceva espressamente: «Mi sento stretto, mi sento legato al Figlio per mezzo di questa Madre, senza neanche vedere le catene che tanto strette mi legano». E ancora, ugualmente, sperimentò Padre Pio fin dal giorno in cui ricevette il sacramento della Sacra Cresima, le emozioni dello Spirito Santo, la fiamma vivissima che bruciava e struggeva, che non dava pena. Quanto sarei felice di essere consumato al più presto da questa fiamma, dice Padre Pio. E il beato Padre Allegra, Padre Gabriele Maria Allegra, ancora più in particolare, unifica la vita di unione mistica con la Madonna all'effusione dei doni dello Spirito Santo, che la sopraelevano a una vita mistica trinitaria nel cuore stesso di Maria, come scrive espressamente. Per quelli che vogliono consapevolmente andare al Padre per lei e con lei, questa effusione dei doni dello Spirito Santo provengono e producono una rassomiglianza più stretta, più intima a Gesù Figlio di Maria e nel contempo un'unione ineffabile con la Madre Immacolata, unione che si può in qualche modo spiegare dicendo che lo Spirito Santo unisce queste anime indissolubilmente a Maria e riproduce in esse qualcosa delle virtù, dei doni, delle perfezioni del cuore immacolato di Maria e le richiude là dentro, in quel cuore che è la delizia del Verbo incarnato. Quindi l'unione mistica dell'anima con Maria e nel cuore di Maria opera dei doni dello Spirito Santo, unifica l'anima con il Padre, con il Verbo incarnato nello stesso cuore di Maria. Secondo il beato Padre Allegra, tutto ciò avvenne ad esempio in San Giovanni Eudes, in San Luigi Grande Montfort, in Santa Caterina Laborè, in Santa Bernadette Subirù, in San Massimiliano Maria Kolbe e ancora in molti, molti, molti altri. Quindi, a conclusione di questa breve galleria di santi e sante, si può comprendere bene che l'unione mistica mariana conduce a buon diritto al vertice supremo dell'unione mistica trinitaria, chiamata in termini specifici, come dice e scrive il padre Ragazzini, a consumazione della trasformazione della Trinità ed unità divina. Quindi l'esperienza mistica più eccezionale nel riguardo di quella della serva di Dio, Maria Antonietta de Jesus, chiamata appunto la consumata, per così si esprime in un suo sublime pensiero sintesi. Sento in me dei desideri infiniti, ma tutti questi desideri sono soddisfatti solo in Dio, in cui mi smarrisco con la mia dolcissima Mamma Maria. Sì, non posso che ripeterlo ancora, il suo cammino è pure il mio, devo seguirlo in tutto. La mia vocazione completa, Maria Santissima. E quindi, restando ben unita a lei, posso dare al mio Dio tutto quello che invidio ai santi. Non ho più nulla da invidiare a loro, perché adesso ho Maria. E ancora, per me la Santissima Vergine non è qualcosa separata da Dio, è la mia vita e Dio, solo non guardo che Lui, ma sento che Lei è là. E quindi concludo molto bene su questo punto il padre Stefano, scrivendo che l'acme suprema della vita mistica, dunque, ossia la consumazione nella trasformazione dell'unità divina, nell'esperienza mistica della serva di Dio, consumata, si identifica con lo stesso cammino mistico del dolcissimo Madre Maria. Quindi Maria Santissima, nella vita soprannaturale, nella vita spirituale, in tutti i suoi gradi, si sviluppa nel cammino ascetico, mistico, contemplativo, e sempre lì è la Madre presente e amorosa, causa esemplare, causa efficiente, matrice e motrice fino alla vetta suprema dell'unione mistica. Trinitariforme e unitariforme. E l'ultimo capitolo del presente trattato mariano ha un titolo biblico: Fuoco e fiamme, il mistero della Santissima Trinità, Roveto Ardente del Voto Mariano. E questo è quello che un po' riguarda particolarmente, deve interessare particolarmente approfondire questo mistero. L'intero capitolo, infatti, tratta del voto mariano di consacrazione limitata all'Immacolata e sintetizza, si potrebbe dire, la vita mistica mariano-trinitaria. Quindi il voto mariano, primo voto religioso costitutivo dei frati francescani Immacolata, frati e suore, ecco che diritto pontificio del sommo pontefice San Giovanni Paolo II, tale voto mariano nella sua dimensione mistica trinitaria, c'è scritto, si rifà all'esemplarismo trinitario di San Bonaventura, con gli approfondimenti di San Massimiliano Maria Kolbe, dopo l'analisi del proprium del voto mariano che si radica nella fecondità divina di Maria Santissima, che può dirsi esso marianizza l'anima del consacrato con l'irradiazione della maternità divina, che è lo stampo creato della maternità divina increata, radicata nella paternità divina di Dio Padre. Quindi, scopo altissimo del voto mariano è realizzato dal consacrato una sorta di reale investitura nel mistero di Maria, che lo marianizza sempre più, portandolo attraverso l'itinerario ascetico-mistico fino alla transustanziazione nell'Immacolata. E allora, come dice espressamente San Massimiano, ancora più un'anima si rende simile all'Immacolata, tanto più diviene Madre Gesù nel proprio cuore e in modo soprannaturale. E ancora precisa San Massimiliano, Maria Santissima è la concezione Immacolata, di conseguenza è letale anche in noi e ci trasforma in se stessa come Immacolati. La Madonna è la Madre di Dio e anche in noi è Madre di Dio e ci fa dei Madri di Dio che generano Gesù Cristo nelle anime degli uomini. Quale sublimità! Quindi il voto mariano è una chiamata a marianizzarci come Madre di Dio che generano Gesù Cristo nelle anime degli uomini. Secondo le parole di San Massimiliano, questa è la maternità divina di Maria, che ha origine dalla paternità divina di Dio, capace di investire l'anima fedele del consacrato col voto mariano, rendendola feconda di Gesù da donare alle anime. E ugualmente importante è la prassi della vita trinitaria di San Massimiliano, che il voto mariano spinge a imitare fedelmente, in luce Trinitatis subducto immacolate. In realtà, il pensare e l'agire di San Massimiliano nella sua vita si presenta sempre legato dinamicamente all'Immacolata in luce Trinitatis, cioè unito allo Spirito Santo, a Gesù e a Dio Padre, in un concatenamento di amore invisibile, come scrive appunto il nostro Santo, che esorta a vivere ogni piccolo istante della nostra esistenza, della nostra attività, in unione con l'Immacolata. Ma dato che la sua unione con Gesù e di Gesù con Dio Padre è perfettissima, di conseguenza per mezzo dell'unione con Lui, noi siamo uniti con Gesù e con il Padre Celeste. Non meno importante infine la tensione soprannaturale del voto mariano verso la transustanziazione nell'Immacolata, nella Madre Divina, con San Francesco, Santa Chiara, così in San Massimiliano Maria Kolbe, nell'Eucaristia con San Pier Giuliano Emard, in San Bonaventura, nel rapporto privilegiato con il cuore immacolato di Maria, di San Giovanni Eudes, di San Massimiliano, del Padre Allegra, la serva di Dio Lucia di Fatima, la speranza ultima, divinamente sublime, concludiamo con il Padre Manelli, è proprio quella di ottenere anche noi la grazia di essere transustanziati in Gesù Eucaristico, che è il cuore divino visibile di Maria e il cuore eternamente adorato da tutti gli angeli santi. Il nostro supremo ideale è appunto quello di essere transustanziati nel cuore divino dell'Immacolata, interamente ed eternamente unificato con Gesù Eucaristico. Come scrive luminosamente Teofane Niceno in un celebre testo sul più intimo rapporto di amore fra il cuore immacolato e la Santissima Eucaristia. Gesù Cristo dispose e preparò il cuore della Vergine in modo da divenire altare del suo sacrificio, dove infatti il sacrificio della nuova legge avrebbe dovuto essere collocato se non in colei da cui la vittima nacque e fu alimentata. Quindi la spiritualità mariana è realmente una miniera celeste di tesori divini che nell'animo di chi si incontra con lei, con l'Immacolata, e si lascia invadere da lei, suscita davvero quell'elogio della sapienza. Anche durante la lettura del presente trattato si deve dare volentieri ragione alle parole del grande dottore mariano San Bernardo, che dice: ancora della Beata Vergine Maria non abbiamo ancora detto niente, come scrive San Massimiliano. Quindi nello studio assiduo della spiritualità mariana, ancora più nella consacrazione di lei con il voto mariano, si può arrivare ad avvertire anche la voce di Gesù che ripete ciò che disse dall'alto della croce al discepolo: ecco tua madre. Ecco la Divina Mamma che di fatto dona a noi la cristiformità, perché come insegna San Massimiliano Maria Kolbe, nel grembo di Maria l'anima deve rinascere secondo la forma di Gesù Cristo. E allora chiediamo questa grazia alla Beata Vergine Maria, al suo cuore immacolato, di rinascere nella forma di Gesù Cristo attraverso lei. Chiediamo questo in questa preghiera. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, risentirci. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.